cuore.
Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Brema. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
Eroi in bianconero.
Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Sono le 16.07 del 31 ottobre, ultimo giorno di ottobre, anche se sembra primavera, fortunatamente aggiungo io, ma per la Juventus non è proprio... le temperature sono sempre calde, ma sotto altri punti di vista, perché mercoledì c'è la sfida contro il Paris Saint-Germain in totale, piena emergenza, forse andrò a giocare anch'io, mi ha fatto una telefonata Allegri, vedremo come centravanti di manovra, no? Una volta si usava. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, questo è Fuori di Juve, saluto subito, oggi non c'è Federico Rossi perché giustamente riposa, perché lavora tantissimo, e invece c'è il nostro Gennaro Lapadula, ciao Gennaro, ben ritrovato. Al mio fianco, io oggi non sono solo, al mio fianco, ragazzi, Alfredo Gigliotti. Ciao Alfredo, ben trovato.
Buon pomeriggio Quinti, buon pomeriggio a tutti i nostri tifosissimi di Radio Bianconera. Hai detto già abbastanza in pochissime battute, perché la Juve si presenta nella sfida, nell'ennesimo spartiacque stagionale, in pienissima e in totale emergenza, perché tra gli infortuni muscolari e non, che sono già tantissimi, e la squalifica di Danilo, mancheranno contro il Paris Saint-Germain ben 11 calciatori.
Una squadra.
Praticamente una squadra, mancano Pogba, Bremer, Chiesa, Danilo appunto squalificato, De Sciglio, Di Maria, Iling, Locatelli, McKennie, Paredes, Pogba e Vlahovic.
Poi ricordiamolo che alcuni di questi forse saranno disponibili contro l'Inter, per esempio Di Maria e Bremer, che hanno sostenuto parzialmente l'allenamento con il gruppo, ma forse saranno convocabili, ripeto, per il derby d'Italia. Staremo a vedere, chissà se poi saranno in grado di scendere in campo tutta la partita, credo di no, magari una parte di gara. E c'è questo discorso soprattutto legato a Pogba. Insomma, i dubbi c'erano, i timori c'erano. Signore e signori, direi bye bye Pogba, ci rivediamo a gennaio. Perché? Perché il giocatore che era entrato da poco in gruppo, sapete chi era? Accusato un problema alla coscia muscolare. Quindi ennesimo infortunio muscolare con tante polemiche, rischia quasi sicuramente anche il mondiale. Tra l'altro Deschamps nei giorni scorsi ha ripetuto, perché già lo aveva detto, convocherò Paul solo se starà al 100% e soprattutto se avrà fatto qualche presenza con la Juventus. Quindi tradotto, il rischio che salti il mondiale è elevato. Questo però è un discorso, caro Alfredo, io ho fatto, tu lo sai, stamattina abbiamo lavorato insieme a Bianconera News, sta rischiando di diventare un autentico flop proprio l'acquisto di Pogba, che invece doveva essere il top insieme a Di Maria, ovviamente non per colpa sua. Però mi chiedo, guarda, io mi sono scritto perché l'ho fatto stamane il pezzo, Pogba nei 6 anni di Manchester, pensa, ha saltato 100 gare, soprattutto nella stagione 2019-2020, 45 assenze, 45 match ha saltato per problema alla caviglia, c'è stato un intervento, sembrava essere andato bene, poi i tempi sono stati più lunghi. E attenzione, perché questo infortunio, questa tipologia di infortunio che ha avuto ieri alla coscia, lo ha avuto anche a novembre quando era in nazionale ed è stato fermo da novembre all'ultimo febbraio. Definirlo flop non so se sia esagerato, però la sostanza è che non l'abbiamo mai visto in campo.
Allora, diciamo che da questa tua disamina, che è perfetta ed è abbastanza esplicativa, emergono secondo me due grandissimi fattori, che sono appunto l'invisibilità di Pogba fino a questo momento. Ricordiamo che è il giocatore più pagato della Juventus, è vero che è arrivato a zero, ma è altrettanto vero che a libro paga pesa 8+2. L'altro fattore che comunque non possiamo escludere, secondo me, è quello legato agli infortuni prettamente di natura muscolare, perché sai, con i traumatici, bene o male, ti metti l'anima in pace, perché può capitare, come è stato il caso di Ealing Junior, come è stato anche il caso appunto dello sfortunato infortunio di Pogba di quest'estate. Ma gli infortuni muscolari, che sono tantissimi, e la Juve è la squadra più falcidiata in assoluto dagli infortuni, ci raccontano di una preparazione atletica che a questo punto, mi sento di dire, non è all'altezza. Perché è vero che gli infortuni non sono una scusante per fare bruttissime figure contro squadre nettamente al di sotto, ma è altrettanto vero che se puntualmente ti mancano 3-4 elementi chiave, poi trovare continuità e fare punti diventa molto difficile.
Molto difficile. Infatti ieri sera chi ha seguito il sottoscritto Alessandro Di Lella durante la diretta Twitch su Bianconera TV, insomma, l'abbiamo detto, Alessandro forse estremizzando, ma sarei d'accordo con lui, ha detto azzeramento anche dello staff atletico, della squadra atletica, ma anche di dello staff sanitario, perché per esempio per quanto riguarda i recuperi degli infortuni, il via libera deve dartelo lo staff sanitario. E se lo staff sanitario ti dice ok, fai giocare Di Maria per esempio a Firenze, come ricorderai, e poi si rinfortuna, evidentemente non era pronto. Quindi questo è un aspetto che di fatto è un problema che già dallo scorso anno esiste. La Juventus è stata funestata da tanti infortuni già nella passata stagione. In questa purtroppo si stanno ripetendo, anzi aggiungo io, acuendo il numero di infortuni. Tra l'altro la lista che hai fatto non sono numericamente, esatto, ma sono tutti nomi pesanti, esatto. Cioè, esatto, sono delle assenze pesantissime. Però non vorrei che adesso questo discorso legato agli infortuni fosse una sorta di diciamo così, di scusa nel caso in cui la Juventus non andasse bene. Allora, oggi, senza farvi particolari domande, perché comunque la Juventus intanto lo abbiamo detto anche ieri, viene da 3 vittorie consecutive in campionato, chissà, magari qualcosina può significare, soprattutto alla luce degli altri risultati. La Juventus ha recuperato dei punti, no, sul Milan, ha recuperato dei punti sulla Lazio, che sono state sconfitte a sorpresa, direi, entrambe. Oggi gioca anche la Roma, vediamo un po' cosa accadrà. Però vi chiediamo questo: alla luce di tutti questi infortuni, sappiamo che stanno esplodendo i giovani. A proposito, oggi la trasmissione è divisa in questo modo: dopo la prima pausa, quindi nel secondo slot, avremo per parlare di giovani, di nostri giovani, Andrea Bonatti, in particolare di 3, cioè di Meretti, di Ealing e di Sulè. Perché Bonatti? Perché Bonatti li ha allenati all'Under 19 della Juventus, portandoli loro, ovviamente portando la Juventus a uno storico traguardo, cioè le semifinali di Youth League. Come sapete, a chi non lo sa, glielo dico io, significa che è arrivata la Juventus per la prima volta nella storia alle semifinali della Champions League dei ragazzi. Quindi Bonatti ci faremo dire questi ragazzi dove possono arrivare, quali sono i ruoli, se magari uno è più forte di testa dal punto di vista mentale, qualcun altro più tecnicamente, eccetera eccetera eccetera. Poi alle 16:05 invece ci facciamo dire qualcosa, sperando che sia disponibile, perché ha detto prova a chiamarmi, vediamo se non sono un po' indaffarato, Gigi Maifredi, che non è stato proprio una pagina felice della nostra storia. Però insomma vogliamo sapere anche la sua su questa sorta di, non lo voglio chiamare già adesso fallimento anche di Allegri, però onestamente Alfredo, e voglio sapere la tua, quando è stato preso Max, quando è stato ripreso Max, tanti si aspettavano una sorta di bacchetta magica, no? dice ok, torna Max, ha vinto 5 scudetti, invece purtroppo dallo scorso anno, quando forse aveva qualche attenuante, a questa stagione che adesso magari ha tanti infortunati, però onestamente doveva dare qualcosa che non ha dato.
Guarda, io credo che, come hai detto tu, l'anno scorso l'attenuante poteva essere, sai, l'addio burrascoso di Ronaldo alla fine, quindi magari il fatto di giocare per metà campionato senza un centravanti di ruolo poteva essere un alibi per Allegri, poteva essere un alibi anche perché comunque tornava dopo un periodo di inattività, tornava dopo due gestioni consecutive per un verso o per un altro fallimentari, e quindi c'era il bisogno urgente di rifondare. La cosa che però non è riuscita ad Allegri, a distanza di un anno e mezzo, è stata secondo me quella di non riuscire, l'abbiamo detto tante volte, a dare un'identità a questa squadra, perché spesso esatto. La squadra sembra scendere impaurita, sembra non saper cosa fare quando va in campo, e soprattutto la squadra sembra scollata nei vari reparti. Cioè, adesso prendo l'esempio della partita di Lisbona contro il Benfica, ma tante volte è capitato che la Juve, quando è andata ad affrontare avversari di pari livello, a parte subire il gioco, ma subisce gol in posizioni e attraverso circostanze che lasciano molto molto perplessi per gli errori individuali che puntualmente si verificano.
Non c'è dubbio, tra l'altro, giustamente prima Alfredo, rispetto alla gara contro il Paris Saint-Germain, ha detto l'ennesimo spartiacque stagionale. Infatti stiamo parlando sempre dell'ultima spiaggia, perché lo ricordiamo, perché la Juventus ha la possibilità ovviamente concreta di qualificarsi almeno per l'Europa League. Lo sappiamo, il 25 ottobre è uscita in un modo prematuro e direi anche vergognoso, se vogliamo, dalla Champions, però per come la vedo io deve rimanere in Europa, deve provare comunque a competere nella Coppa di Serie B, chiamiamola così, cioè l'Europa League. Per fare questo deve ottenere lo stesso risultato del Maccabi contro il Benfica. Non sarà facile. La Juventus al momento, rispetto alla differenza reti, è a meno 3, mentre il Maccabi è a meno 9, quindi la Juventus è in vantaggio. Però attenzione, perché se il Paris Saint-Germain, che peraltro sarà privo di Neymar, squalificato, però insomma ha qualche altro mostro lì davanti, se dovesse vincere il Paris Saint-Germain e il Maccabi pareggiare, la Juventus verrà estromessa completamente dal vecchio continente. Sarebbe secondo me un ulteriore fallimento. Però c'è anche la risalita in campionato. Parlando di Allegri, mi hai dato un assist, perché tu sai che si sta rimbomba sempre, continuamente, non smette mai di rimbombare il nome di Conte. E oggi la BBC, non proprio, diciamo così, una testata qualsiasi, scrive che la dirigenza Inghilterra, ovviamente, BBC, la dirigenza bianconera, per convincere Conte a tornare a Torino, gli avrebbe promesso gli acquisti di Milinkovic, Savic e Alessandro Bastoni per rinforzare la rosa a sua disposizione per la prossima stagione. Due regalini, tra virgolette, metterei io, per il tecnico, che non è rimasto in buonissimi rapporti con la dirigenza bianconera. Anche di questo abbiamo parlato, però sembra che qualche passo ci sia stato di riavvicinamento tra Agnelli e Conte. Sappiamo, nel 2014 Conte andò via dopo 3-4 giorni di ritiro, poi ci fu la famosa frase, il ristorante 10 euro, non posso andare con 10 euro, il ristorante da 100 euro, e poi, ancora peggio secondo me, famoso dito medio durante la sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Però a mio avviso, per il bene della Juventus, queste cose bisogna superarle. Se è Conte veramente l'obiettivo della Juventus, staremo a vedere. Fateci sapere, insomma, come state vivendo non solo questo momento della Juventus sotto il profilo dei risultati al 340-54-25-324, ma anche rispetto a questi infortuni, perché sembra che problemi su problemi. Però vi ho detto di Pogba, secondo me, al di là della sfortuna magari la scorsa estate durante la tournée americana, ma la società, Alfredo, ma non sapeva, non ha letto l'excursus di questi infortuni di 6 anni di Manchester, in particolare dal 2019? Questa è la domanda.
Allora, io credo che quando si vanno a fare acquisti di questa caratura, chiaramente si mettono in preventivo i benefici e i possibili rischi. Ora, i possibili rischi si sono concretizzati tutti per nostra sfortuna, perché Pogba di fatto ancora non è mai sceso in campo, e nonostante questo rimane il calciatore più pagato in rosa da parte della dirigenza e quindi di Agnelli. L'opportunità però era data dal parametro zero, perché di fatto tu, prendendo Pogba, non andavi a pagare il cartellino e comunque sapevi anche che da parte di Pogba c'era la volontà di tornare in quella che è stata casa per tanti anni e soprattutto in quella che è stata la squadra che poi lo ha lanciato nel gotà del calcio europeo, se vogliamo. Esatto. Quindi è stata una scommessa che a questo punto, almeno fino a questo punto, è stata purtroppo persa.
Esatto, infatti sono molto rammaricato, Alfredo, perché io sinceramente lo amo, come, secondo me come la maggior parte dei tifosi juventini. Però poi a questi livelli non puoi, secondo me, incorrere in questi errori, perché il timore che comunque, o meglio, non il timore, la certezza che lui sia fragile, perché ok, la caviglia è traumatica, però gli infortuni muscolari dipendono appunto da una fragilità muscolare. Cioè una società come la Juventus deve saperlo. Tra l'altro, aggiungiamo, lui sicuramente spesso ha dimostrato amore verso la Juventus, sapevamo che prima o poi sarebbe tornato, lo ha voluto fortemente anche Allegri, perché Allegri, lo sappiamo, al di là dei primi anni di Conte, dove cominciato a sbocciare come campioncino, secondo me con Allegri si è consacrato a livello internazionale Pogba, però non l'abbiamo visto. Hai detto bene, il giocatore è più pagato perché giustamente essendo arrivato a parametro zero non hai tirato fuori i soldi del cartellino, però finora tu stai pagando un calciatore che non è sceso in campo e questo secondo me, ripeto, io non voglio accusare però la società deve guardare queste cose, deve anche sapere, a mio avviso, che un calciatore di questo livello ha dei problemi e quindi magari evita di prenderlo. Poi altro discorso, e questo l'abbiamo detto, staff sanitario e staff atletico, forse sarebbe da cambiare tutto. In realtà io mi aspettavo qualcosina in più, non dico un'epurazione, però qualche cambio sostanziale dall'inizio dell'anno rispetto alla squadra, soprattutto dei preparatori atletici. Però attenzione, perché ho parlato con un grande medico sportivo che mi ha detto, non mi ha detto delle cose positivissime sullo staff sanitario della Juventus, quindi evidentemente ci sono dei problemi, magari anche di interazione tra lo staff sanitario e lo staff tecnico, lo staff atletico e lo staff sanitario. Però convenite con me che questa cosa, ne parlavamo prima a microfoni spenti, no Alfredo, è l'ennesima certificazione del caos totale che regna nella Juventus, e questo non è da Juventus, è antistorico.
E che ha soprattutto radici molto profonde, perché noi adesso siamo puntualmente qui a discutere e a parlare delle colpe che sono evidenti, che evidentemente sono anche in gran parte di Massimiliano Allegri, ma è altrettanto evidente che la programmazione, e quindi torniamo all'acquisto di Pogba, ma anche la preparazione, e qui ci riferiamo allo staff di preparatori atletici e staff sanitario, evidentemente presentano delle falle, presentano dei buchi che non sono stati tappati e che, mi permetto di dire, non sono degli alibi che voglio dare alla squadra, alla società, cioè, o meglio, non sono alibi che voglio dare alla squadra e ad Allegri, ma se tu di domenica in domenica, anzi, diciamo di tre giorni in tre giorni, tu sei costretto puntualmente, l'abbiamo visto anche prima quando abbiamo letto le ennesime assenze, se tu di volta in volta sei costretto a cambiare 4-5 elementi chiave, chiaramente poi fai anche fatica ad avere continuità nel rendimento.
Ma anche nella costruzione della famosa identità che comunque Allegri non ha dato colpevolmente, questo bisogna dirlo, perché per esempio alcune gare poi bisognava vincerla a prescindere, no? Dagli assenti, parlo per esempio della Sampdoria, ma della stessa Fiorentina, che quest'anno non è la stessa squadra dell'anno scorso, invece ti ritrovi, vai a Firenze il secondo tempo non supera la metà campo, non fai nemmeno un tiro in porta, quindi ci sono oggettivamente delle colpe. Io ho l'impressione, magari posso sbagliare, che comunque vada a fine stagione Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus, a meno che addirittura la società non faccia qualcosa prima. Mi riferisco alla pausa mondiale, ricordiamolo che dopo i mondiali si liberano alcuni CT, tipo Deschamps, tanto per fare un nome, tipo Luis Enrique, tipo Martinez, l'allenatore, il CT del Belgio, per esempio, si era già parlato di questo, ma questo nome di Conte, quest'ombra di Conte, per esempio anche Mario Sconcerti, secondo me quando se ne parla spesso, qualcosina di vero c'è, ma c'è qualcosa di vero, perché qui io ho avuto un giorno ospite Fabiana Della Valle e lei ha detto, non è un segreto che Nedved sia amico di Conte, che Conte voglia tornare alla Juventus, che c'è stata sicuramente anzi ha detto io non mi stupisco se qualche telefonata, come si era detto, tra Nedved e Conte ci sia stata. Ora bisognerà capire, perché il Tottenham vuole offrire un ingaggio faraonico di 20 milioni netti l'anno più 200 milioni a disposizione per il mercato, però qualcosa si sta incrinando tra Conte e l'ambiente, quindi io te lo dico, Alfredo, perché Conte è juventino, è andato all'Inter, ok, ma Conte è juventino, te lo assicuro.
Allora, io credo che i segnali sotto questo punto di vista siano molto incoraggianti, non solo per tutto quello che abbiamo carpito in questi giorni, in queste settimane, non solo perché comunque Conte questo tira e molla, no, con il rinnovo contrattuale del Tottenham lo sta tirando un po' troppo per le lunghe, esatto. Io credo che, diciamo così, ci sia questa volontà di riavvicinarsi. Io però aggiungo una personalissima considerazione, che alla luce di quello che abbiamo visto, no, mi riferisco con Allegri e Pogba, questi cavalli di ritorno forse, no? Non è che magari sarebbe il caso di ricostruire da zero, di rifondare. Tu prima hai fatto il nome di Luis Enrique, no? Noi abbiamo la possibilità adesso di vedere questi giovani, che sono tanti e sono forti, e magari nelle mani giuste potrebbero essere più magari di 3-4 semplici plusvalenti.
Esatto, non c'è dubbio. Tra l'altro, ve lo ricordo, insomma, fateci, secondo voi, ecco, i 3-19, no, adesso per il momento togliamo Fagioli, è il suo momento. Tra l'altro Bright ha detto, secondo me, un po' alla Pirlo, perché lui ha iniziato gioca davanti alla difesa, ma devi dargli la licenza di andare avanti, come del resto ha fatto durante la gara. Siccome l'ospite Bonatti, Andrea, non l'ho allenato, per il momento vi faccio questi tre nomi dei 19enni che hanno dato una scossa contro il Benfica quasi a pareggiare, e quindi tra Iling, Miretti e Sule, secondo voi chi diventerà, oppure tutti e tre, un fuoriclasse, un top, un campione? E secondo voi bisogna dargli adesso, purtroppo Iling si è infortunato, però io credo, e lo ribadisco, che dei tre al momento quello più pronto sia sia Miretti, perché l'anno scorso è stato già utilizzato, però a mio avviso anche gli altri due ragazzi, tanto in una fase come questa, cioè tu non è che hai per esempio a centrocampo un top tale da poterti cambiare la vita, e allora perché non fai giocare Miretti titolare, per esempio, cosa che è avvenuta nell'ultima gara, tra l'altro poi si è fatto condizionare secondo me dal giallo, oppure sull'esterno fai giocare esterno sull'E, perché secondo me il Quadrato ormai può cambiarti le partite, può magari far entrare a partita in corso. Quindi di questi tre, secondo voi chi può diventare un top, un campione? Non lo so, definiteli voi. Secondo me Miretti già è a buon punto, per esempio, come qualità e classe, forse sull'E da buon argentino potrebbe dare tanto. Iling rischia di spaccarti le partite. Secondo te, che poi lo chiediamo a chi li conosce bene, ce lo facciamo dire da lui.
Allora, io più che dalle qualità tecniche che sono evidenti e sono tangibili, io sono rimasto impressionato dalla...
Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì. Il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. Hashtag, like, ricondivisioni. Il mondo social che parla dei tifosi della Juve. Su Radio Bianconera c'è Social Club. Da lunedì al venerdì. Commenta con noi. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord cielo nuvoloso, al nord-ovest qualche pioggia più assidua sulle zone alpine. Nubi in aumento altrove con isolati fenomeni tra pomeriggio e sera. Temperature in calo al nord-ovest, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro tempo soleggiato al mattino, salvo locali nebbie nelle valli. Dal pomeriggio sera nubi in aumento sull'alta Toscana con isolate piogge. Temperature stabili, massime tra 22 e 25 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, salvo isolati banchi di nebbia al mattino nelle valli. Temperature stabili, massime tra 22 e 24 gradi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Allora, abbiamo parlato di fagioli, no? Vi ho detto che Tutto Sport ha intervistato Braida, che l'ha voluto fortemente alla Cremonese, ha anche detto se proprio la Juventus cerca una squadra in cui possa giocare di più, noi siamo disposti a riabbracciarlo. Questa è la sintesi. Ha parlato Andrea D'Amico, l'agente che abbiamo avuto anche qui qualche giorno fa, e ha detto per quanto riguarda il ruolo di Nicolò, i giocatori fanno quello che dicono gli allenatori, Nicolò ne ha avuti tanti e mi sembra che abbiano lavorato bene sia a Torino che a Cremona i due tecnici. Le parole di Allegri sulla sua posizione in campo, un'affermazione un po' decontestualizzata, in quel momento non serviva. In generale l'adattamento deve essere reciproco, sia l'allenatore usando i giocatori nel modo migliore, così come i giocatori che devono adeguarsi. Se un giocatore giovane mostra una certa classe e può migliorare, è giusto poterci investire e lavorare. Nicolò ha dimostrato classe e talento con una maglia pesante come quella bianconera, una buona notizia per tutto il movimento italiano, non solo per la Juve. Poi ha aggiunto, Allegri è stato il primo a elogiare le qualità di Nicolò, il mio auspicio è che possano continuare a lavorare insieme nell'interesse di tutti e della squadra. Questi giovani sono un patrimonio della Juve, bello valorizzarli in prima squadra. Se è stata giusta la scelta di restare alla Juve, abbiamo aspettato un attimo con calma, è inutile dire quello che poteva essere o che sarà, dobbiamo avere pazienza. La Juve gli ha fatto un contratto importante e lungo, la società lo stima, l'allenatore poi utilizza i giocatori che tiene migliori di volta in volta. In realtà, ad onore del vero, bisogna dire, ce l'abbiamo, vero l'ospite? Bisogna dire che finora, e poi vado a salutare il nostro ospite, che finora Fagioli era stato sostanzialmente marginato, ha giocato, pensate, in Serie A, aveva giocato prima dei 45 minuti di sabato soltanto 39 minuti totali in tre gare, quindi è 20 minuti in Champions League contro il Benfica, affrittata già fatta, insomma, all'andata, lo ricordo benissimo. Saluto e ringrazio Andrea Bonatti. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Buon pomeriggio. Allora Andrea, qui tu lo sai, insomma, di cosa voglio parlare io. Stanno esplodendo, tra virgolette, alcuni ragazzi della Juventus, in particolare io ho fatto anche un pezzo giorni fa su Bianconera News titolandolo la carica dei 19 anni, mi riferisco, come tu sai, a Miretti, Ealing e Sulè. Intanto ricordiamolo, lo ripeto, già l'ho detto ma lo ripeto, Bonatti ha allenato la Juventus Under 19 / Primavera, chiamatela come volete, che ha raggiunto il traguardo storico, cioè le semifinali di Youth League corrispondente alla Champions League dei giovani, perdendo peraltro ai rigori. Ti senti un po', diciamo, di avere qualche merito per questi ragazzi che si stanno affacciando nella Juventus dei grandi?
Ma guarda, in assoluta sincerità, i meriti devono essere suddivisi con tutte le persone con cui questi ragazzi hanno avuto a che fare. Il merito principale però credo davvero che sia per loro, perché sono dei ragazzi che hanno dei percorsi diversi, ma tutti riescono a unire alle loro grandi qualità, anche lì diverse come caratteristiche, una grande voglia di emergere, una grande cultura di lavoro, uno spirito di partecipazione a ogni allenamento, quindi davvero il merito, e se uno riesce ad emergere e a mostrare le loro qualità, credo che appartenga a questi ragazzi. Sono contento che questa è una fase sensibile per Juventus, in cui i giovani in momenti diversi, in occasioni diverse, riescono a mostrarsi, perché è un po' il dare uno sfogo positivo a tutto un percorso di lavoro che riguarda tante persone che ogni giorno cercano di ottimizzare il materiale che Juventus mette a disposizione, un materiale pescato dagli scout e poi via via lavorato nel quotidiano da tante professionalità.
Mister, buon pomeriggio. A proposito della professionalità, appunto, e della personalità di cui questi grandissimi giovani della Juve sono dotati, io volevo chiederti quanto è importante la testa nei giovani e soprattutto quanto era già forte di testa Ealing quando lo hai allenato, se già questa grandissima forza che ha mostrato nell'impatto dirompente della trasferta di Lisbona si era già percepita quando era ancora più giovane.
Ma guarda, sono diverse le abilità mentali che vengono richieste per poter emergere e diventare calciatore ad alto livello. C'è l'aspetto della concentrazione, l'aspetto della gestione delle emozioni, l'aspetto del voler apprendere più possibile, quindi ecco che lì entrano in gioco tutte le figure che gestiscono poi nel quotidiano i giocatori. Ti racconto un aneddoto di Ealing che può essere esemplificativo del tipo di ragazzo. Un anno e mezzo fa, ormai quasi due, finito un periodo di isolamento perché avevamo avuto dei casi di positività, siamo ritornati ad allenarci, a parte il fatto che anche in camera comunque si facevano delle video call tutti assieme per fare degli esercizi e mantenerci un pizzico in movimento, e lui l'ha fatto con la sua spontaneità, un ragazzo eccezionale, salendo e scendendo da una sedia che c'aveva le rotelle, che dai, era anche goliardica la situazione, ma insomma dimostra il fatto di comunque di voler partecipare anche in condizioni magari di difficoltà, come poteva essere la logistica in cui era in isolamento. Ma usciti da quello ha sofferto per un piccolo periodo di tendinopatia rotulea, e di concerto con lo staff sanitario, siccome non è detto che fermandolo completamente uno possa risolvere al 100% i problemi, lui ha continuato ad allenarsi per un mese con dolore, con una corsa che non era chiaramente fluida, perché ogni volta che appoggiava il piede a terra aveva leggere fitte al ginocchio, non si è mai fermato, e l'ha fatto con la sua spontaneità. L'anno scorso, che ha avuto un trauma alla mano, ha subito anche un'operazione, lui ha voluto giocare con la mano che non stava a posto. Questo è Sam Ealing, un ragazzo eccezionale che ha grande voglia di emergere e che ha grandi qualità, per cui quello che adesso sta ottenendo, che sono delle attenzioni, è salito alla ribalta per un impatto molto forte che ha avuto in Champions League, è sicuramente un riconoscimento a tanti sacrifici e alla sua voglia di avere una carriera di un certo livello.
Tra Ealing, Miretti e Sulè, intanto se ci puoi dire brevemente di ognuno, perché i ruoli sembrano non definiti, no? Più o meno qual è il ruolo migliore di ognuno, e soprattutto secondo te chi diventerà, se non tutti e tre, non lo so, dimmelo tu, chi diventerà un top?
Ma senti, a parte il fatto che oramai ruoli, cioè nel calcio moderno ruoli non lo puoi dire, nel senso ci sono delle caratteristiche ben definite. Io credo che sono tre giocatori completamente diversi, tre giocatori assolutamente talentuosi, e perché no, tutti e tre possono diventare giocatori di alto livello. Quello starà a loro, starà il percorso che di concerto con la società porteranno avanti. Sam Ealing ha una potenza fisica, una struttura e un atletismo notevole, ha questa falcata stupenda, ha un mancino al cross che l'abbiamo visto con i due assist in Champions League, che è sempre stata la sua straordinaria qualità fin da quando è arrivato alla Juventus, e poi nel percorso ha messo dentro diverse caratteristiche, tra cui saper giocare anche dentro il campo, andare a chiudere il gioco, è migliorato anche nel gioco aereo, e quello lo rende utilizzabile sempre magari nel lato di sinistra, perché penso che lì si esprima meglio in diverse posizioni, quindi non necessariamente un giocatore a tutta fascia, ma un giocatore che può anche legare il gioco in una porzione di campo proprio interna. Dai, Miretti Sulè, l'abbiamo detto tante volte, Cico è un tuttocampista, un giocatore di intelligenza calcistica fuori dal comune, può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, sia come costruttore del gioco sia come rifinitore. E Mattias, dai, ho usato questa parola per definirlo più volte, penso che calza pennello, è un fiorettista dal talento cristallino, ha un filtrante, ha un assist, ecco, lui c'ha tanto quel tipo di caratteristica del gioco, magari più che il finalizzare il gioco stesso, e un giocatore che anche lui, sono convinto, ha ampi margini di miglioramento e farà una carriera di alto livello, proprio perché le abilità mentali, come si è detto prima, sono di tutte e tre molto, molto, molto forti, molto stabili.
Volevo chiederti, a proposito appunto di questa grandissima duttilità di Miretti, questa grandissima comunque qualità tecnica di Miretti, io voglio chiederti, secondo te, da quello che si percepisce e anche insomma dal fatto che tu lo hai allenato, secondo te Allegri questo ragazzo lo sta valorizzando, o secondo te invece ci sono delle chiavi tattiche che per esempio potrebbero essere interpretate diversamente. Mi riferisco magari alle ultime uscite in cui Miretti è stato impiegato in diverse posizioni e appunto ogni tanto ha fatto un po' di fatica, ecco.
Ragazzi, cioè, stiamo parlando di un 2003 che ha già fatto tante presenze in Serie A. Io credo che vada riconosciuto giusto merito anche all'allenatore che con coraggio lo utilizza e cerca di utilizzarlo sfruttando al meglio le sue qualità all'interno chiaramente di un percorso organizzativo di squadra, perché non è che esiste solo Cicco Miretti, quindi il compito dell'allenatore è trovare un vestito adatto di partita in partita anche con quei compagni che sono già affermati e che sono in campo con lui. E proprio come ti ho detto prima, siccome può giocare in tante posizioni, cioè, e visto che non c'è una definizione di ruolo fisso secondo me nel calcio moderno, io credo che sia comunque una straordinaria formazione per lui poter essere da 2003 già così tante volte coinvolto, e l'ha fatto in partite dal peso specifico notevole. Non è che ha giocato 3 minuti sul risultato acquisito contro l'ultima in classifica, cioè l'ha fatto in partite che comunque va riconosciuto il coraggio all'allenatore di buttarlo dentro. Cioè, invece a volte secondo me si tende a sminuire questo pensando che sulla scia dell'esaltazione del lanciare i giovani sia tutto dovuto. Invece bisogna avere anche lì la sensibilità di sapere quando farlo giocare e quando sostituirlo, quando metterlo a partita in corso, ed è dipendente da tanti fattori che riguardano il giocatore in sé e tanti fattori che riguardano il momento di squadra e gli altri compagni che con cui deve scendere in campo. Io credo che un 2003 così apprezzato, che passa dopo tutta la filiera delle giovanili a essere così utilizzato in prima squadra, sia assolutamente valorizzato a oggi. Poi siamo all'interno di un percorso, quindi è normale che lui dovrà mettersi a disposizione e continuare a crescere definendo meglio le sue abilità. Quindi mette dentro qualche assist in più, qualche gol in più, certo. Ma quello è con l'utilizzo, con l'esperienza. Ma appartengono a Cicco Miretti che abbiamo conosciuto, ma l'abbiamo conosciuto chiaramente in un contesto diverso. La Serie A, la Juventus sono livelli ancora diversi, per cui deve dimostrare di poter fare le stesse cose a quel livello che ha fatto nei livelli in passato.
L'ultima è una doppia domanda prima di salutarti e ringraziarti. Intanto voglio sapere la tua su questo numero elevatissimo di infortuni, tanti muscolari purtroppo, e poi ti faccio l'altra per salutarti.
Guarda, siamo all'interno di un calendario che è folle, cioè non è a cercare degli alibi, delle giustificazioni. Giocando tanto è molto complicato, perché si vanno contro a tanti fattori di stress, i viaggi, temperature, orari differenti, condizioni climatiche, e poi non, da non sottovalutare, perché spesso si punta il dito che è troppo facile, troppo banale, il preparatore atletico, l'area medica, ma no, è sempre un lavoro di insieme, d'équipe, e spesso si fa scarico, rifinitura, poi si gioca e poi magari viene a mancare un compagno che ha avuto un piccolo infortunio, quindi deve giocare quando uno avrebbe bisogno di riposare, invece deve fare un'altra partita. Il fattore psicologico, o magari quando le cose sono un po' più pesanti da sopportare perché le aspettative sui risultati sono diverse, e pesa tutto di più appunto, quindi anche la muscolatura ne risente, l'efficienza meccanica è diversa. Quindi sai, tanti è vero, può essere un dato oggettivo, ma bene o male in tante stagioni, in tante squadre, prima o poi si verifica una quantità di infortuni di questo tipo. Quindi penso sempre sia una cosa di sistema, ecco, non da inquadrare prendendo colpevole, è una cosa da valutare a 360 gradi.
Non c'è dubbio, l'ultimissima veramente, qualche giorno fa ci siamo sentiti e tu rispetto alle ambizioni della Juventus mi dicesti, secondo me la Juventus sarà una delle favorite per la conquista dello scudetto. Immagino che tu abbia cambiato idea.
Per niente. Te lo confermo.
Sei convinto ancora nonostante i problemi?
Assolutamente convinto. È chiaro che poi non è che partecipa da sola la Juventus, partecipa insieme ad altre squadre. Il Napoli di adesso è un Napoli fuori concorso, ma la stagione è lunga, le variabili sono tante, Io sono convinto che la Juventus, che oggi ha la miglior difesa del campionato, comunque,
sì,
a volte
esatto,
si tende a sottovalutare, è a 5 punti dal secondo posto, che uno dice sì, però poteva essere più avanti. Sì, sì, con qualche inconveniente nel percorso poteva tranquillamente essere più vicina, e sono convinto che siccome è talmente lungo il campionato ed è una corsa a tappe, la Juventus ha tutte le qualità, come ti ho detto prima, non è cambiato di un centimetro, a mia opinione, per essere competitiva. Chiaramente, se sei in ritardo rispetto agli altri, non dipende solo da te. E ripeto, penso che oggi il Napoli stia facendo un campionato
a parte,
ma oggi la stagione è lunga, dipende da tanti fattori. Se non era preventivabile che fosse così performante il Napoli, quindi io credo che Juventus e Inter siano assolutamente candidate, come ti dissi un mesetto fa, per essere protagonista della vittoria dello scudetto.
Ma Juventus sempre con Allegri, però.
Chiaramente.
Grazie Andrea, grazie e buon lavoro.
Ciao ragazzi.
Grazie a Andrea Bonatti, che insomma ci ha illustrato un po' questi tre ragazzi, no? Lui dice che faranno una carriera importantissima tutti e tre. Certo, bisogna poi stare calmi, farli sbagliare, perché questo è un discorso secondo me di cultura proprio dei giovani rispetto all'Italia. Vado a leggere alcune parole di Gabriele Gravina. Abbiamo tempi tecnici riguardo ovviamente al discorso della Juventus, dell'inchiesta della Procura di Torino su plusvalenze, stipendi e non solo, dico io, e dintorni. Abbiamo tempi tecnici nel codice di giustizia sportiva perché in passato abbiamo fatto di tutto per mettere dei paletti. Non so se dall'inchiesta di Torino siano emersi fatti nuovi rispetto all'ultimo processo sportivo, e questo non mi deve neanche essere comunicato. Restiamo in attesa di quelle che saranno le decisioni della Procura federale, visto che gode della massima fiducia nel massimo rispetto dell'autonomia. L'ha detto appunto il presidente Gravina in riferimento agli ultimi sviluppi dell'inchiesta alla Procura di Torino. Nel maggio scorso invece, questo lo ricordiamo, la Corte d'Appello, la FIGC, aveva confermato la decisione del Tribunale federale assolvendo la Juventus al discorso plusvalenze. Io ve lo ripeto, siccome la sto studiando bene questa questione e non da adesso, il discorso plusvalenze secondo me non darà problemi alla Juventus e non potrà mai essere condannata. Lo ricordiamo, la Procura di Milano ha archiviato per esempio il discorso plusvalenze sull'Inter. Il problema vero riguarda invece i famosi stipendi non percepiti all'inizio e poi dati ai giocatori, che secondo la Procura di Torino appunto poi non sarebbero stati scritti in modo regolare a bilancio, sostanzialmente causando, permettendo alla Juventus di avere perdite inferiori. Qui il falso in bilancio, false comunicazioni, perché la Juventus è quotata in borsa. Aspettiamo, così come aspettiamo questa famosa carta di Ronaldo, che è uno degli accordi privati tra Ronaldo e la Juventus, sarebbe del valore di circa 20 milioni, anche questa non è scritta regolarmente al bilancio. Se tutti questi elementi, come già abbiamo detto nei giorni scorsi, apporteranno nuovi fattori, diciamo così, tali da poter riaprire il processo sportivo, la Procura federale lo farà, altrimenti tutto resterà nell'ambito del perimetro penale, questo per essere precisi. Quindi aspettiamo adesso le carte che invierà la Procura di Torino, la Procura della Federcalcio. Se quest'ultima riterrà opportuno aprire un nuovo processo sportivo, ahimè, la Juventus dovrà subire un altro processo sportivo. Ma il problema principale riguarda soprattutto il discorso stipendi. Alcune volte la chiamiamo inchiesta plusvalenze, ma in realtà si chiama inchiesta Prisma. Da tifoso sei preoccupato di questa situazione, che poi è l'ennesima. Mi sembra che ogni anno la Juventus abbia un problema.
Allora, guarda, da tifoso posso dire che mi preoccupa qualsiasi cosa ruoti attorno alla Juventus in quest'ultimo periodo, perché sappiamo bene che la rilevanza mediatica che ha la Juventus è superiore al resto delle squadre in Italia. Oltre ad essere preoccupato, credo che tutti questi polveroni e tutto questo rumore che si crea poi attorno all'ambiente dia anche fastidio poi, no, alla società, alla dirigenza, a chi poi va in campo, perché magari sai, forza di sentire sempre questi, di leggere comunque costantemente articoli, di essere sempre nell'occhio del ciclone, può anche, no, destabilizzarti e deconcentrarti poi da quello che è l'obiettivo finale.
Quindi. Settimana importantissima, oggi siete un po' pigri, al 340-54-25-224 fateci sapere, tra Paris Saint-Germain e Inter, la Juventus ovviamente dovrà dare due risposte importanti sul fronte Europa League, mi veniva da dire Champions League, ma ormai siamo fuori, però è l'ultima gara del giro di Champions League. La Juventus deve a tutti i costi guadagnarsi il terzo posto e quindi l'accesso all'Europa League. E poi contro l'Inter una gara importantissima, perché non solo sfida l'Inter, già storicamente è la partita per quanto mi riguarda, ma soprattutto la Juventus, che andrà a pezzi però a giocare questo derby d'Italia, prima o poi dovrà vincere uno scontro diretto da quando è tornato Allegri, a meno che non vogliamo considerare la Roma un avversario, uno scontro diretto con la Roma, ricordo lo scorso anno vittorioso, quest'anno invece un pari. Quindi questa settimana può essere decisiva, come la state vivendo, siete preoccupati per quanto riguarda tutti questi infortuni che oggettivamente hanno falcidiato la squadra di Allegri, e soprattutto con la Juventus alla fine sono 3 vittorie consecutive in campionato, non accadeva dai tempi veramente da tempo immemore. Vi dà fiducia almeno sul fronte del campionato, perché soprattutto in questo ultimo turno ci sono state le cadute di Milan e Lazio, quindi insomma questa sarà una settimana secondo me importantissima per quello che vi sto dicendo. Come la state vivendo, il discorso relativo appunto agli infortuni, se vi preoccupa? A me onestamente sì, e vado a leggere. Voi sapete che Bonucci, insomma Alfredo, si è parlato tanto di Bonucci, no? Di questi attriti con Allegri, prima pare che abbia chiesto la cessione, invece sembra negli ultimi giorni che voglia prolungare il contratto. La moglie, non so perché queste mogli ogni tanto intervengano, siccome c'è stato l'abbraccio con Fagioli, lo sapete, lei scrive sui social, su Instagram, la moglie, Martina Maccari: quando si giudica si è sempre sicuri di conoscere la verità, quando si emettono sentenze su impegno e volontà, perché è stato criticato anche di questo Bonucci, si è sempre certi di vedere dentro cuore e anima di chi sceglie di bersagliare. Mi viene da dire questo, detto che secondo me le mogli non dovrebbero intervenire sul discorso professionale dei mariti. Secondo me questo post in parte dimostra ancora una volta che forse Bonucci, secondo me, non ha l'estima del leader.
E non solo. Io aggiungerei anche che secondo me Bonucci soffre la leadership di Danilo, tanto per fare un nome. Però per spezzare una lancia a favore di Bonucci, io almeno da quello che vedo e da come interpreto gli atteggiamenti di Bonucci, a me sembra comunque un calciatore che ci tiene alla Juventus. Poi si possono fare tantissimi altri ragionamenti e tantissime altre sottotracce su quello che è il rendimento di Bonucci e su quello che è l'apporto alla causa bianconera di Bonucci, perché se ad esempio penso alla trasferta di Lisbona, purtroppo su quei 4 gol, se togliamo anche magari il rigore ingenuo di Cuadrado, però sono molti anche errori individuali che fa Bonucci e in tantissime altre circostanze noi abbiamo visto un Bonucci fisicamente e atleticamente in difficoltà.
Ah, non c'è dubbio, tant'è che secondo me, siccome si discuteva di Gatti nei giorni scorsi che ha fatto un paio di prestazioni negative, sono convinto che Gatti non debba giocare se c'è anche Bonucci, perché Bonucci, che teoricamente dovrebbe essere la sua guida, di fatto non lo è, invece lo è molto di più Danilo, tant'è che questo ragazzo, ex Frosinone, gioca meglio quando c'è lo stesso Danilo. Io non so se soffra la leadership, secondo me lui non lo è proprio, ma non so nemmeno fino a che punto.
Superò con successo le classi del ginnasio e quelle dell'Accademia Commerciale per poi vedere spalancarsi davanti a lui le porte della prima squadra dello Sparta Praga, con cui vinse 3 scudetti per la gioia di papà Premsil. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove passò 8 mesi in condizioni estreme. Era uno scheletro vivente, con una casacca a righe che stringeva il filo spinato di un orrendo campo di concentramento nazista, raccontò. Centrocampista dotato di buona visione di gioco, giocò alla Juve nella stagione 1946-47, collezionando 27 presenze e segnando 5 gol. Poi Palermo e Parma, prima di appendere le scarpette al chiodo. Legato al capoluogo siciliano, iniziò lì la carriera da allenatore, per poi tornare in bianconero sotto la presidenza del suo amico ed ex compagno Giampiero Boniperti. Nel 1971, come allenatore delle giovanili, e dal 1971 al 1974, come tecnico della prima squadra, vincendo 2 scudetti e disputando nel 1973 le finali di Coppa dei Campioni e Intercontinentale. Nell'annata 1971-1972 ricevette inoltre il trofeo Seminatore d'Oro, unico allenatore non italiano, insieme allo svedese Nils Lidom, a essere stato insignito con tale riconoscimento.
Chiuso il percorso da allenatore, rimase nella famiglia bianconera come osservatore, visto anche il suo particolare talento nello scovare giovani dal grande potenziale.
Eroi in bianconero.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire «Ehi Google, parla con Radio Bianconera» e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Allora, io sono molto buono, lo sapete, provo a leggere tutti i messaggi, a mandarli tutti. Se non vi leggo, non ascoltate l'audio. Purtroppo, ragazzi, abbiamo problemi con la messaggistica. Stiamo provvedendo, Gabriele sta provvedendo. Speriamo prima o poi che si riattivi e quindi possiamo leggere i messaggi. Purtroppo in quest'ora sono arrivati. All'inizio alcuni erano un po' preoccupati, dico, mi hanno abbandonato tutti, stavo già piangendo. Alfredo che mi consolava, invece alla fine abbiamo verificato con Gennaro che in effetti la messaggistica non sta andando. Io intanto leggo quelli che sono arrivati, i primi che sono arrivati, gli unici per adesso. Allora, quindi ti mando un audio di qualche mese fa, non sono un mago, Stefano da Firenze, che probabilmente aveva previsto qualcosa, quindi facciamo così, Gennaro, ce l'abbiamo l'audio, no? Vediamo un po' cosa aveva detto Stefano.
Ciao ragazzi. Io devo dire, io aspetterei un po' a riprendere Pogba. Non è stato molto al Manchester, ha avuto parecchi infortuni. Se no si ricomincia la storia degli infortuni e già ne sono stati molti quest'anno. E poi che riprendiamo? Torniamo sempre indietro. Un po' di novità. Stefano da Firenze.
Caro Stefano, avevi ragione, purtroppo, aggiungo io. In effetti qualche dubbio c'era, no? Alfredo, solo che siamo innamorati, almeno io, tu non lo so, di Pogba. Speravamo che potesse dare veramente, fare il salto di qualità al centrocampo, ma non solo, doveva essere uno dei leader, e invece purtroppo non l'abbiamo mai visto.
Guarda, io probabilmente esagerai quando lo vidi giocare le prime volte a Torino, ma a me è un... A me il tocco di palla di Pogba ricordava vagamente quello dei grandi fenomeni che abbiamo avuto, senza scomodare comunque Zidane e Platini, ma
aiuto.
A me quel ragazzo lì di 20 anni che giocava con quella personalità e faceva quei gol da 35 metri come se fossero tapin, faceva davvero ben sperare.
Allora, abbiamo collegato, lo ringrazio, Gigi Maifredi. Ciao mister.
Ciao a tutti, buona giornata.
Allora, mister, ti volevo chiedere subito, senza troppi giri di parole, ti aspettavi questo momento della Juventus e in generale la difficoltà di Allegri da quando è tornato?
Allora, credo questa domanda fatta a chiunque ti direbbero tutti di no, perché pensare a una Juve così in difficoltà è una cosa atipica. La Juve solitamente parte per vincere tutte le competizioni a cui parteciperà, ben sapendo che in questo momento non è nella situazione di dettare legge, però certamente neanche di faticare come sta facendo adesso. E Allegri sì, Allegri aveva già dimostrato l'anno scorso di non avere in mano la squadra, per cui si aspettava un'impennata sua. Io mi sarei aspettato che, guidando un po' la campagna acquisti, potesse presentare una squadra a sua immagine e somiglianza. Invece siamo ancora a livello di esperimenti senza avere un qualcosa di definitivo.
Mister, buonasera, io le faccio una domanda secca e diretta alla luce di quanto lei ha appena dichiarato. Volevo chiederle, secondo lei la Juve ha un futuro con Allegri o serve un cambio di rotta immediato?
La risposta viene dai giornali, già si mormora che stanno contattando Conte. Questo è la dimostrazione di quello che pensano all'interno della Juve. Qui a Brescia dicono che quando si dice una parola, se non è un lupo è un cane grosso, perciò se queste voci circolano vuol dire che non c'è soddisfazione all'interno della dirigenza.
Certo.
Probabilmente sarà così. Secondo lei qual è il problema principale? Cioè, perché non si è rinnescato questo feeling tra Allegri e la squadra, fermo restando adesso tantissimi infortunati, per carità, però in generale l'abbiamo detto, no? Da quando è tornato il percorso purtroppo non è stato aggiunto nulla, anzi, secondo lei qual è il problema principale?
Io credo che sia non di facile intuizione, perché altrimenti sarebbero corsi ai ripari. Io credo che tutti avevano in testa un Allegri che gestiva la squadra e riusciva a far bene, ma nel passato aveva altre squadre, altri giocatori. In pratica aveva in campo degli allenatori, cosa che non succede in quest'annata, neanche in quella dell'anno scorso. Cioè, quando hai dei Pirlo lì in mezzo, dei Vidal, dei Marchisio, e dietro hai i quattro più forti difensori al mondo, credo che sia facile governare una squadra. Adesso che invece non ci sono più quelle certezze lì, devi tirar fuori del tuo, e credo che in questo momento si stia trovando male soprattutto lui, Allegri, perché non riesce a capire da dove mettere mano.
Mister, ma alla luce di tutti questi problemi che abbiamo visto e che sono ormai conclamati, quello che le chiedo è, l'incoscienza di questi ragazzi, secondo lei, può quantomeno arginare i problemi che ci sono e quindi aiutare Allegri a salvare il salvabile? Oppure secondo lei neanche i vari Illing Junior, Miretti, Fagioli, che forse sono anche un po' meno un po' più deresponsabilizzati rispetto ai grandi, neanche loro magari possono mettere una pezza a questa situazione?
Allora, i grandi giocatori sono quelli che si confermano in campo, e questi giovani non hanno avuto la possibilità di confermarsi in altre squadre. C'è Fagioli che ha fatto una grande stagione alla Cremonese, però era in B, e quando giochi nella Juve è necessario che tu abbia un trascorso importante. È chiaro che davanti a una mini delusione, anzi una grande delusione come quella che c'è adesso, tu devi inventare, e credo che questo sia il momento in cui Allegri deve tirar fuori qualcosa di suo.
Dal punto di vista, lei dice giustamente, tattico, del gioco, e comunque dare una sorta di identità alla squadra, no? Che onestamente non abbiamo visto finora.
Beh, certo, a tutti i livelli, soprattutto a livello tattico. Io l'anno scorso mi immaginavo che Allegri tentasse qualcosa di nuovo. Faccio un esempio: che facesse giocare De Ligt davanti ai due centrali, una specie di cosa di Rijker, no? Io l'avrei tentata, visto che De Ligt non è un difensore. De Ligt è un magnifico interditore, ma difensori come intendiamo noi, alla Chiellini, Barzagli, Bonucci, insomma non li sfiorava nemmeno, per cui avrei tentato questa soluzione, perché è un obbligo per l'allenatore tentare qualcosa quando le cose vanno male.
Mister, le faccio un'altra domanda, visto che ha citato Bonucci, volevo chiederle, dal suo punto di vista, cosa sta attraversando il capitano della Juventus, e secondo lei soffre un po' la leadership di Danilo, come abbiamo detto prima, come quella dei grandi senatori, o secondo lei il problema di Bonucci ha radici più lontane? Mi riferisco magari a qualche attrito con Allegri che non lo rende così sereno come di sua
No, ma Bonucci era abituato a giocare con a fianco Barzagli e Chiellini, con dietro Buffon. Gli è cambiata la vita. Lui inizialmente pensava di essere in grado di comandare lui e di creare una difesa in virtù della sua forza, invece no, lui era in quei quattro là, era quello che doveva seguire le direttive degli altri, perciò direi che non era leader non lo è neanche adesso. Io ho sempre stimato Bonucci, perché è sempre stato un grandissimo giocatore, però adesso è un giocatore che si deve far da parte, deve completare l'organico, però non pensare più di essere titolare.
L'impressione è quella. L'ultimissima, lei nella stagione 90-91 fu ingaggiato dalla Juventus, e credo così che sia stato il primo caso di tentativo di infrangere una sorta di tradizione per quanto riguarda gli allenatori della Juventus, o meglio le caratteristiche per cambiare, diciamo così, filosofia. Avvenuto poi con Sarri. Sarri ha vinto lo scudetto, però comunque poi è stato mandato via. Le chiedo, ma è così difficile nella Juventus, appunto, cercare di iniettare una nuova filosofia di calcio che non sia meramente conservativa o comunque meno conservativa dello storico?
No, assolutamente no. Credo che sia una cosa, non dico facile, ma normale. La mia situazione è stata una situazione particolare. Io entravo in un ambito che era abituato a giocare in maniera completamente diversa, ma soprattutto era abituato ad avere un comandante che era Boniperti. Io mi sono trovato a dover cambiare completamente modo di intendere e volere, e soprattutto i giornalisti non erano pronti a questo tipo di cambiamento, e allora hanno cercato di ostacolarmi in tutte le maniere. Non hanno visto serenamente com'era la situazione, perché io avevo 14 giocatori, e sottolineo 14, due dei quali, Casiraghi soprattutto, è stato fuori 4 mesi per interventi alle due palle.
Sì,
e l'altro, Fortunato, che era il mio leader lì davanti, è stato fuori 2 mesi. Nessuno ha voluto leggere la situazione, perché noi fino alla 20ª di campionato, quando siamo andati a giocare contro la Sampdoria, che poi vincerà il campionato, l'abbiamo dominata, abbiamo perso per un rigore inventato, tant'è che l'arbitro lì è stato squalificato per 6 giornate, e questo vuol dire che l'aveva fatta grossa, e da lì è stato un attacco continuo alla mia persona. Io ci ho messo del mio, perché a un certo punto mi sono girate e ho detto vabbè, pace, e non allenare poi la Juventus, sapendo che ero stato cercato dalla stessa Sampdoria. Avevo già parlato con Mantovani e dovevo andare a allenare quella, ma l'ostruzione poi all'interno della Juve non mi ha permesso di andare là. Ma al di là di quello, secondo me la leggerezza dei giornalisti di allora hanno fatto sì che non si proseguisse in quello che era un nuovo corso, e lì hanno perso non tempo di più, perché da quando sono venuto via io sono passati 4 anni prima di vincere un campionato. Hanno tentato ancora con Trapattoni e poi con Lippi, il quale ha vinto il secondo anno. Questo vuol dire che a me non è stato dato tempo, ma non l'ho neanche voluto io, perché a un certo punto ho detto io ai dirigenti della Juve: guardi, cercate un altro, perché io l'anno prossimo non allenerò più la Juve.
Un no o un sì? Ha rimpianti rispetto a questa esperienza juventina?
Ho rimpianti a una sola cosa: quando Agnelli mi chiese di firmare per 3 anni, io disse di no, perché ero abituato a firmare un anno, ma mi sembrava una cosa intelligente, perché io ho motivato: se andrò bene rimarrò, se invece non andrò bene io non rimango a dispetto dei santi. Però i 3 anni là voleva dire mettere in condizione anche i giocatori di pensare di avere quell'allenatore lì per 3 anni, e lì l'unico sbaglio che ho fatto è stato quello.
Anche, diciamo, stato anche onesto, se vogliamo, no? Insomma, questo bisogna, no,
molto onesto, perché
bisogna riconoscerlo.
Altrimenti avrei firmato 3 anni e come andava, andava. Invece, siccome io volevo bene alla Juve, voglio bene alla Juve, ho detto: se porto un documento alla Juve è chiaro che non devo restare.
Perché lei ti fa, ecco, Juve, mister?
Ma io sono nato juventino, quando un giorno vidi una fotografia di un tale che si chiamava Enrico e Omar Sigori.
Mamma mia.
E con la maglia nera, ecco perché ho ripristinato la maglia nera, che adesso hanno tutti. Ma quando sono arrivato io alla Juve nessuno aveva la maglia nera,
sì.
Ho ripristinata io, e devo dire in ricordo di quello che è stato uno dei più grandi giocatori mai arrivati alla Juve, no?
Ah, non c'è dubbio, grazie
lì,
prego,
di
prego.
Nulla, no di nulla, volevo dire, lì è iniziata il mio tifo verso la Juve.
Okay. Grazie mister,
salve a voi, buona
grazie,
giornata.
Grazie, hai capito caro Alfredo, è juventino, ha rimpianti, lui ha detto giustamente. Quando ha detto se avessi firmato 3 anni, poi come andava, mi viene in mente il contratto.
Abbiamo pensato la stessa cosa.
Esattamente, che ha firmato Allegri, 4 anni, 7 più 2 di bonus. Se va, va, altrimenti se mi cacciate dovete comunque pagarmi. Certamente io non mi dimetto. Adesso sto provando a immaginare quello che frulla nella testa di Allegri, ma credo che sia così. Allora, carissimo Alfredo, io non so se tu... Se tu sia un amante di Milinkovic-Savic, io sì, dal punto di vista calcistico. Perché pensa, Gazzetta, già sono due volte oggi, Gazzetta.it, dice: in casa Juventus ci sono un bel po' di dossier aperti in vista del mercato di gennaio. Uno di questi porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato da Lotito più di 100 milioni di euro. Mi permetto di aggiungere, Lotito in realtà negli ultimi giorni ha detto ogni mese aumenterò, però stiamo parlando di Lotito, quindi insomma... il nazionale serbo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, anche perché sa che sulle sue tracce ci sono top club del calibro della Juve. Molto dipenderà dalle condizioni di Pogba, che ultimamente alle prese con diversi acciacchi fisici, l'ultimo quello accusato ieri. Intanto continua a distanza il corteggiamento a Milinkovic-Savic tramite il suo agente Kezman, in attesa di capire se il prossimo anno si aprirà la possibilità di un extra budget per un centrocampista.
Il valore di Milinkovic sicuramente non lo scopriamo di certo oggi. Io credo che sia il miglior centrocampista per distacco della Serie A. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, ma la cosa che più impressiona è che questo ragazzo di stagione in stagione va solo migliorando. Esatto. Cioè non ripete mai i numeri già di per sé straordinari, ma addirittura li supera costantemente. Io credo che Lotito a questo gioco sappia giocare molto bene, soprattutto perché adesso ci avviciniamo alla vetrina mondiale, soprattutto perché Milinkovic è all'apice della sua carriera, quindi ora come ora si può sedere al tavolo con quei due o tre in Europa, e chiaramente la vetrina mondiale permetterebbe alla Juve, ma non solo alla Juve, di fare dei tentativi molto seri, non so se da gennaio, ma verosimilmente e molto più probabilmente forse a giugno-luglio, e quindi chiaramente Lotito, mi permetto di dire, fa anche bene a tirare tanto la corda, perché io non so ad oggi in Europa, in questo ruolo qui, chi può darti le stesse garanzie che ti dà Milinkovic.
Pochi, secondo me pochissimi, poi lo sappiamo, Lotito è un mercante, diciamo così, e quindi giustamente dal suo punto di vista cerca di tirare. Sappiamo anche però che Milinkovic gradirebbe la Juventus, anche perché c'è il fratello a Torino, ma non solo, quindi staremo a vedere se questo matrimonio prima o poi si farà. Vi ricordo, non sto leggendo messaggi, adesso ne ho pochissimi, che magari avete sicuramente mandato sia scritti che vocali, perché abbiamo problemi, siamo bloccati con la messaggistica da oltre un'ora. Intanto Stefano da Morena ci dice: abbiamo criticato e mandato via Dybala per infortuni, ne abbiamo un altro idem raccontata... e l'altro cara raccontata agli altri, non so cosa abbia scritto Stefano, cara società, vabbè, comunque una critica alla società, mi permetto di dire, oltre a Dybala, non so se si riferisca solo a Pogba, che poi alla fine, se vogliamo dirla tutta, in realtà al posto di Dybala, seppur con un ruolo diverso, è stato preso Di Maria, purtroppo anche lui, caro Alfredo, stiamo vedendo che sono più ombre che luci sotto il profilo della tenuta fisica.
Guarda, io su Di Maria non cambio idea da quest'estate. Il valore tecnico del giocatore non si discute, perché Di Maria è quel genere di giocatore lì che ti fa innamorare di questo sport, perché ha un tocco di palla invidiabile, ha la visione di gioco del trequartista, ha i numeri del numero 10. Però già quando quest'estate prendeva tempo e la volontà che
voleva andare al Barcellona, diciamola tutto.
Voleva andare al Barcellona, poi ha sempre rimarcato questo suo desiderio di non perdere il treno mondiale, tant'è che voleva firmare e poi ha firmato per un anno. E, insomma, già dall'inizio non mi ha dato l'impressione di essere un giocatore, non dico che sia venuto qui per fare la villeggiatura, assolutamente, però non mi sembra centratissimo sulla causa bianconera, questo sì.
Aggiungo io che negli ultimi tempi più volte ha ribadito: voglio andare al Rosario Centrale, l'abbiamo capito, prossimo anno. Addirittura si era paventata l'ipotesi di addio a gennaio, poi lui con quel posto, non so se indotto, se di volontà, comunque ha detto che non è vero, tutte menzogne. Però giustamente tu dici: non l'ho visto troppo sul pezzo, che non significa che non si impegna. Esatto, attenzione, esatto, è diversa sì, la cosa. No. Magari lui sì, ok, un altro anno a grandi livelli in Europa per poi andare a chiudere veramente la carriera dove di fatto l'ha iniziata, cioè Rosario Central, forse non servirebbe. Poi aggiungiamo, ripetere troppo spesso Rosario Central, l'abbiamo capito carissimo, Di Maria, che io stimo tantissimo, non c'è dubbio, sotto il profilo tecnico secondo me è un fuoriclasse, lo definisco così, però purtroppo poi anche lui fragilità dal punto di vista fisico. Ciao Quinti, Luca da Miami, non scrivo da un po', è vero Luca, peraltro mi avevi anche invitato lì, quindi non so se tu abbia ritirato l'invito. ma ti seguo sempre, sono avvilito e incavolato per la campagna acquista. Abbiamo preso Pogba, Di Maria, Paredes, giocatore a rischio infortuni, rinnovato De Sciglio, abbiamo dato via Dybala. Caro Luca, al di là dell'addio di Dybala, che c'è tutto un capitolo, ne abbiamo parlato tantissime volte, purtroppo questa campagna acquisti si sta rivelando, dall'otto che gli è stato dato a fine campagna appunto dai colleghi, da esperti di mercato, quindi Juventus, mi ricordo, qualche titolo, regina del mercato, ahimè, per il discorso infortuni si sta rivelando un mercato deficitario, soprattutto e tanto più se i due top del mercato sono fuori.
Guarda, quindi io in tutta sincerità al mercato continuo a dare 8. La mia bocciatura irreversibile va allo staff, mi dispiace, allo staff medico, atletico, non lo so, di chi è la colpa. Sicuramente le colpe sono da dividere a chi sta ai vertici, diciamo così, di questi organi, ma non è possibile che tutti i calciatori che vengono alla Juve sistematicamente subiscono infortuni muscolari. Cioè, allora qua o siamo dentro una cristalleria e quindi al minimo contatto chiunque si frantuma e si fa male, oppure vuol dire che c'è qualcosa, come io credo, di sbagliato e di profondamente errato appunto ai livelli dello staff di preparatori atletici e non.
Lo chiameremo un preparatore, forse anche domani, vediamo. Stasera cercherò di contattarlo per capire, perché tra l'altro aggiungo io, ma questa è una cosa che si sa, bisognerebbe tornare a fare anche la preparazione di una volta, che non significa rinunciare necessariamente alle tournée. Magari fai un po' e un po', perché io capisco che le tournée siano sinonimo di introiti e comunque di diciamo così di pubblicità sotto il profilo del brand, però poi se ci devi rimettere durante l'anno come stiamo facendo rischi di perdere tantissimi soldi, perché un Pogba che, come giustamente hai sottolineato prima, gli viene pagato, se non sbaglio, 10 netti l'anno o 8 più 2
8 più 2, 8
più 2 8 esatto, più 2. Vabbè, sì, ipotetici 10, diciamo così. Tu non ce l'hai mai avuto, quindi secondo me bisognerebbe tornare a una preparazione tradizionale. Non a caso credo il Napoli e la Lazio, per esempio, mi viene da pensare, hanno pochi infortunati rispetto alle altre, perché per esempio un'altra squadra che da 2-3 anni si infortuna spesso è la Roma. Io mi ricordo un anno la Roma, se non sbaglio 2-3 anni fa, ha avuto tipo 50 infortuni muscolari nella stagione.
Anche il Milan quest'anno comunque.
Il Milan per esempio anche quest'anno, sì, esatto, sta avendo diversi.
Radiobianconera.com. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Dalle 13 su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord cielo nuvoloso, al nord-ovest qualche pioggia più assidua sulle zone alpine. Nubi in aumento altrove con isolati fenomeni tra pomeriggio e sera. Temperature in calo al nord-ovest, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro tempo soleggiato al mattino, salvo locali nebbie nelle valli. Dal pomeriggio sera nubi in aumento sull'alta Toscana con isolate piogge. Temperature stabili, massime tra 22 e 25 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, salvo isolati banchi di nebbia al mattino nelle valli. Temperature stabili, massime tra 22 e 24 gradi.
Radio Bianconera, nati per vincere. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ultima mezz'ora di gara, pardon, di trasmissione. Gennaro Lapadula di corsa, l'uomo della Lucania, lo definisco io l'uomo abruzzese, anzi marsicano. Alfredo non so da dove provenga, anzi lo so, dalla Calabria.
Esatto, esattamente. Sì, sì.
Siamo distribuiti molto bene. Sì, sono grande, pensate, è arrivato anche Gabriele Latini che è tesissimo per la gara della Roma. Allora, 340-54-2524, purtroppo ragazzi, mi dispiace, ma non sta funzionando. Quello che sta funzionando, diciamo così, relativamente anche alla Juventus. Io non so se queste tre vittorie, che se tu ci rifletti, erano dovute, volendo, con una Juventus normale, no? Come ci siamo già illusi l'altra volta col Bologna e poi il Maccabi all'andata, due vittorie consecutive, può dare qualcosa alla luce anche, ripeto, dell'incertezza che si sta, a parte il Napoli che ripeto sta facendo un campionato a parte, scusate il gioco di parole, delle sconfitte del Milan, della sconfitta della Lazio, quindi non c'è certezza, la Juventus può recuperare, qualcuno dice addirittura è meglio che usciamo completamente dall'Europa in modo tale che ci concentriamo esclusivamente sul campionato. Io ti dico la mia, non sono d'accordo.
Allora, queste tre vittorie erano dovute ma non erano scontate
con questa Juve
e io penso anche al Torino fuori casa che ieri ha dimostrato insomma di essere una squadra molto molto attrezzata per dare fastidio a tutti, prova ne è stata il Milan che ha faticato moltissimo senza il gol di Messias, che poi è stato anche abbastanza dubbio, non so se avrebbero potuto riaprirla, ecco. Quindi io personalmente credo che queste tre vittorie danno morale, danno sicurezza, danno autostima, ma con le squadre del tuo stesso livello, se non superiori, io temo che solo questa spinta possa non bastare. Adesso Inter e Lazio e il Paris Saint-Germain, insomma, saranno
sotto questo aspetto
l'ennesimo banco di prova.
Sono d'accordo con te, con una differenza, che mentre il Paris Saint-Germain sulla carta dice addirittura ingiocabile, no? Se vogliamo, anche se secondo me negli anni ha dimostrato di essere, per carità, una squadra di campioni, spesso di figurine, poi il fatto che non abbia vinto la Champions secondo me è un fallimento per gli investimenti che ha fatto, però al di là di questo sembra ingiocabile. In Italia però uno ci si aspettava ovviamente di essere competitivi con le grandi, finora purtroppo non è accaduto. Credo che la gara contro l'Inter, per carità, mercoledì contro il Paris Saint-Germain si decide addirittura il futuro europeo, dentro fuori completamente dal vecchio continente, ma contro l'Inter secondo me, Alfredo, la Juventus deve provare, adesso è difficile perché mancano tantissimi giocatori e pesantissimi aggiungo io, però secondo me dovrebbe dare un segnale importante.
Questo sì, io colgo anche l'occasione per ricordare che l'anno scorso forse le uniche due partite giocate da Allegri sono state proprio quella contro l'Inter, il ritorno, e quella contro il Villarreal. Io adesso spero che ci siano dei segnali di ripresa, spero, a me piacerebbe vedere la Juve che gioca a calcio anche quando non è costretta dalle contingenze, cioè se le circostanze ti impongono di giocare perché sei con un piede fuori dalla Champions, come contro il Villarreal, allora imposti una partita seria. Se contro l'Inter tu hai la possibilità di riagganciare il treno scudetto, allora giochi una partita seria, che poi si può anche perdere in quel modo.
Certo,
lì.
Certo.
Si può perdere, ci resti male, però i ragazzi non si può assolutamente incriminare nulla. Io spero quantomeno di vedere una reazione in questo senso, ecco, perché comunque quest'anno abbiamo sofferto e abbiamo subito contro praticamente quasi tutte le avversarie.
Tutti subito e soprattutto alcune volte magari non hai subito, ma ti avevi di fronte una squadra di tre fasce inferiori. Nonostante questo, più che subire, secondo me sei stato proprio assente tu. Esatto. Non sei quasi sceso in campo. Esatto. Io ricordo la gara contro la Sampdoria 0-0. Ragazzi, io quest'anno te lo giuro, per la prima volta, nemmeno nel post Calciopoli, noi facciamo colpo di tacco con Alessandro durante la gara, mi sto sentendo male a vedere la Juventus. Mi fa proprio male. Perché hai ragione, perdere ci sta, però c'è modo di perdere. I cicli cambiano, ok, ma ci sono modi e modi di passare da un ciclo all'altro. Si può uscire dalla Champions League? Sì, si può uscire dalla Champions League, ma non il 25 ottobre dopo aver fatto delle gare inguardabili come la maggior parte, purtroppo, in questa stagione.
Questo è un punto ed è un tema cruciale di quella che è la Juve in questo preciso momento storico, se vogliamo. Cioè, è una squadra che spesso oltre ad apparire assente, come tu hai giustamente detto, sembra anche scollata nei reparti, sì. Cioè chiunque becca la linea di passaggio giusta per farti male. Io ho visto una cosa gravissima nella trasferta contro il Benfica a Lisbona, e cioè Allegri, vabbè, secondo me ha sbagliato anche l'approccio, perché presentarti con una linea a 3 che poi è diventata a 5 quando tu sei obbligato a vincere e a loro basta anche il pareggio, non la vedo molto azzeccata, diciamo così. Però non solo questo, il Benfica con questa linea così bassa, nonostante questa linea così bassa, al Benfica bastava davvero una verticalizzazione, sì, esatto. Un passaggio diretto 1-2 e tagliavano in area di rigore con una facilità disarmante.
Hai usato un termine, verticalizzazione. Pensa, adesso noi diventeremo amici anche su Facebook, immagino.
Sì.
Io, dopo il primo tempo della gara di sabato, ho scritto grinta col significato, voglia col significato, verticalizzazione, con la spiegazione nel calcio, perché per vedere una verticalizzazione alla Juventus devi fare chissà cosa. Aggiungo che, per esempio, la sfida, proprio l'ultima sfida, bisogna dirlo questo, ed è emblematico del periodo storico della Juventus, anche in quel caso l'ha cambiata Fagioli, non solo e non tanto con quel gol alla Del Piero, ma proprio a livello di gioco, perché ha fatto delle aperture, ha comunque, diciamo, ha avuto in mano la regia. Però, come dice Braida, lui deve avere anche licenza di andare avanti, tanto che il gol è avvenuto con uno scambio non concluso con Iling, perché secondo me lui vuole ridargliela tipo triangolo, ha visto che non si è liberato Iling e giustamente ha provato a tirare. Quindi sono d'accordo con te, cioè la Juventus per fare una verticalizzazione, ora quando ha giocato Di Maria si sono viste, no? In particolare forse nella gara di andata con Maccabi, esatto, sì. Quelle due o tre verticalizzazioni splendide che Vlahović ancora ringrazia adesso, peraltro gli ha lucidato simbolicamente lo scarpino. E quindi manca anche quello nella Juventus, magari anche una questione di giocatori che non verticalizzano, però la verticalizzazione è fondamentale nel calcio.
Allora, sicuramente quello che dici è correttissimo, perché comunque credo che nessun allenatore dica ai suoi ragazzi di non giocare in avanti, quindi questo è assodato secondo me. Però va anche detto che la proposta della Juventus è vicina allo zero, e lo dimostrano anche, insomma, le partite in cui noi abbiamo fatto difficoltà a calciare verso la porta. L'abbiamo detto prima, il secondo tempo contro la Fiorentina, che non è la Fiorentina vista l'anno scorso, ha dimostrato dei limiti, secondo me, al limite del grottesco sulla Juve. Proprio veramente si faceva fatica a mettere il naso fuori dal centrocampo. Palla corto,
secondo tempo clamoroso, nemmeno, non abbiamo mai superato la... Tra l'altro aggiungo io, a tutto quello che stiamo dicendo rispetto alla tattica e ad alcuni errori tecnici, secondo me, impossibili da vedere in Serie A, la fragilità mentale, perché la Juventus ogni volta che si è trovata di fronte a un'avversità, invece di reagire, come nella storia della Juventus, si è addirittura abbattuta ulteriormente. Questo è un altro aspetto che in parte dipende anche dall'allenatore, perché credo che la carica gliela debba dare. È chiaro, ogni giocatore ha una personalità, un carattere, però in generale in un gruppo il capo, in questo caso l'allenatore, deve trasferire anche un po' di carica emotiva, no?
Assolutamente, assolutamente. Allegri, diciamo che in questo scorcio di stagione sta ritrovando forse la sua certezza più grande, che è la solidità difensiva. Siamo la miglior difesa della Serie A, e questo che chiaramente è un dato che ad Allegri fa molto piacere. Però io ho notato in questi, diciamo così, in quest'anno e mezzo, se vogliamo, che Allegri è rimasto ancorato ad un calcio che ormai non si può più proporre, secondo me. Nel senso, cambiano i tempi e cambiano le circostanze. Ormai il calcio è molto più veloce di 5-6 anni fa. Quindi se tu provi a chiuderti con tutta la linea difensiva bassa, non c'è più il tiki-taka classico del, diciamo così, del centrocampo che prova ad arginarti. Però ti superano, ti saltano direttamente e ti fanno molto male. Prima si faceva fatica a prendere un tiro in porta. Sì. Adesso invece quasi si esulta se esatto, ne arrivano 5-6. Questo è.
Aggiungo io che se tu hai la miglior difesa come ha la Juventus adesso, ma sei ottava in campionato distante dalla vetta, attenzione, abbiamo ridotto dal quarto posto, anche dal terzo, dal secondo, però dalla vetta sei distante, significa che sono cambiati i tempi anche rispetto a un dato storico. Prima vinceva sempre la squadra con la miglior difesa, lo scudetto. Negli ultimi anni non è così. Quindi, per carità, siamo contenti di questo dato, però onestamente se poi ti ritrovi a essere sesto, se non sbaglio, attacco insieme all'Atalanta con 18 reti, se non ricordo male, non va bene. L'anno scorso la Juventus ha chiuso il campionato in decima posizione rispetto all'attacco, e non è possibile per una squadra che ambisce a livelli altissimi. Io la vedo così, quindi quel dato, per carità, ci può far piacere, rischia di essere relativo rispetto alla situazione. Esatto.
Che poi diciamo anche che non è necessario per forza fare il 70% di possesso palla o il tiki-taka esasperato, perché poi alla fine, se parliamo di numeri, anche Guardiola non ha ancora vinto la Champions e gioca con il Manchester, e allena il Manchester City, quindi anche
ha allenato il Bayern Monaco.
Quindi comunque anche questi sono dati che secondo me vanno analizzati nella giusta proporzione con cui esaminiamo quelli della Juve. Però è altrettanto vero che bisogna calciare in porta, cioè Vlahovic per esempio l'hai preso e l'hai pagato anche tantissimo perché ti aspetti che lui possa darti un contributo, però se i rifornimenti sono sistematicamente pochi o nulli, io credo che anche un grande attaccante, un grandissimo calciatore come lui si intristisca e poi faccia molta fatica.
Fatichi molto ad andare, perché poi abbiamo visto che tra l'altro, nonostante il momento negativo della Juventus, alla fine i suoi gol bene o male li fa.
Sì.
E soprattutto occasioni avute, gol realizzati. Dagli le palle a questo ragazzo, perché è stato messo in discussione. Tu puoi immaginare qui, anche da alcuni altri ascoltatori, anche Vlahovic, qualcuno ha definito, ragazzi, Vlahovic secondo me è forte. Lo devi mettere nelle condizioni di segnare, perché credo che se lui abbia le occasioni, le metta dentro, come ha dimostrato. Allora, sai quello che è successo, no, carissimo Alfredo? Rispetto a tutta la situazione del pregiudicato ex ultra dell'Inter ucciso, di quello che è successo a San Siro, cioè sono stati mandati fuori dei ragazzi, forse anche qualche bambino, da quello che ho letto, per rispetto tra virgolette di questo pregiudicato ucciso, ieri sera siamo stati un po' duri durante la diretta Twitch con Alessandro. Speriamo che aprano un'inchiesta, ma presumo che sia obbligatorio intanto dalla parte penale, poi quindi giustizia ordinaria, poi vediamo se anche la giustizia sportiva. E vi posso dire, voglio vedere se il Report, che tanto si è impegnato a fare delle trasmissioni relative al discorso della Juventus, i biglietti eccetera, l'Andrangheta, farà la stessa cosa con l'Inter. Allora, l'Inter finalmente ha fatto un comunicato, anche l'Inter insomma. L'Inter, si legge in un comunicato, condanna con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro. Il club, che in ogni sede lotta contro ogni tipo di violenza, ribadisce i valori essenziali di fratellanza, inclusione e antidiscriminazione ed esprime la sua totale solidarietà nei confronti di quei tifosi che sono stati costretti a rinunciare a ciò che tengono di più, l'amore e la passione per l'Inter. Il club, che si adopera ogni anno per rafforzare il presidio di sicurezza e di sorveglianza all'interno dello stadio, ribadisce nuovamente la sua totale collaborazione con le forze dell'ordine per assicurare la tutela dei diritti dei propri tifosi. Mi viene da dire che purtroppo, diciamo, alcune società sono un po' sotto botta di una frangia estrema di tifosi che nemmeno chiamerei tali, ma probabilmente la malavita. Però adesso speriamo che le cose vadano avanti. Credo che debba intervenire la Fede, bisogna fare qualcosa, perché altrimenti secondo me restano ancora alcuni club ostaggio di questa frangia di violenti, diciamo così, in questa cosa addirittura pregiudicato. Insomma, stiamo parlando di cose serie.
Diciamo che il movimento ultra, che poi è quello che sostanzialmente, non dico che detenga il monopolio, ma quasi delle curve, è sempre stato chi più chi meno invischiato, diciamo, in situazioni scomode, ecco. La cosa che più mi intristisce, tra virgolette, è che comunque ancora nel 2022 si continui a dare voce in capitolo a questi soggetti, che poi impediscono fondamentalmente a famiglie, a bambini, anche a genitori, perché abbiamo visto anche appunto bambini costretti ad andare via dopo anche aver fatto trasferte chilometriche, chi veniva dalla Calabria, dall'Abruzzo, dal Molise, comunque dal sud Italia,
andare allo stadio.
E quindi comunque proibire per colpa di questi soggetti, diciamo così, la bellezza di quella che è poi la partita allo stadio, sicuramente non è una soluzione giusta, e io credo che invece una soluzione debba essere trovata adesso, nel 2022, ripeto.
Non c'è dubbio. Per esempio, tu hai detto gli ultra, io però non generalizzerei, ovviamente.
No,
altrimenti sembra che, perché io conosco degli ultra che sono dei ragazzi normalissimi.
Assolutamente.
Tu lo sai che la Juventus sta vivendo un problema, cioè sì, la parte calda della curva della Juventus sta vivendo un problema con la società, cioè non c'è più ormai feeling, addirittura non viene concesso sostanzialmente di fare allo stadium, a differenza invece dei tifosi ospiti che sembrano padroni di casa rispetto sì, a sì. Secondo me, capisco per carità quello che è accaduto, quindi la Juventus debba essere cauta e come è normale che sia, diciamo così, spazzare via le mele marce come accade in qualsiasi contesto, però poi a mio avviso deve riprendere un colloquio, un discorso con la parte sana, perché la maggior parte fortunatamente dei tifosi, noi abbiamo un radioascoltatore che non è nemmeno più giovane, 60 anni, è abbonato in Curva Sud, ha detto io non ce la facciamo più, io sono uno normalissimo, una famiglia, cioè è anche intervenuto in radio un giorno, spero che qualcosa accada, altrimenti così credo sia impossibile andare avanti. Non solo, la Juventus adesso da qualche tempo ha un giocatore in meno, cioè prima aveva un giocatore in più, cioè lo Stadium, adesso uno in meno. Io ricordo che quando andavano a giocare, quando intervistavano alcuni calciatori, dice lo Stadium è una cosa tremenda, cioè trascina fortemente la Juventus.
Sei vicino al campo. Esatto. Sei vicino al campo, io credo che la curva sia il motore che poi alimenta anche il calciatore stesso. Cioè laddove non arriva l'allenatore, io sono convinto che con uno Stadium pieno gran parte, o se non gran parte, alcuni dei problemi li avremmo risolti. E quindi fa strano ed è anche, secondo me, avvilente vedere tutti questi settori deserti, vedere comunque le tribune che giustamente sono lì per fare quasi numero, e chiaramente poi lo Stadium diventa terra di conquista per tutti gli avversari della Juventus.
Ah, non c'è dubbio. Da Fortino quasi inespugnabile è diventato uno stadio normale. Questo, esatto, a mio avviso non va bene. Allora, tra due giorni c'è questa sfida contro il Paris Saint-Germain. La Juventus va devastata, mi verrebbe da dire, sotto il profilo dei giocatori. Ecco, l'unica cosa forse alla quale potrebbe attaccarsi la squadra bianconera, anzi sono due. Una è che comunque deve provare a non perdere, comunque a ottenere lo stesso risultato del Maccabi per entrare in Europa League. Secondo me, io ripeto, non sono d'accordo con chi dice meglio lasciarla andare, perché ve l'ho detto già la scorsa settimana, la Juventus recupererebbe qualche euro, diciamo così, sicuramente non i premi della Champions, ma comunque economicamente qualcosa riesce a recuperare di quelli persi per i mancati introiti da Champions League. E poi vi posso dire, non è da grande club dire rinunciamo a una competizione, altrimenti ragazzi, cioè lo stesso Agnelli, no, in quella lettera che ha fatto tempo fa, che ha mandato tutti gli azionisti, ha detto la Juventus vi promettiamo che competerà ad ogni livello sempre e comunque, ovviamente compresa questa stagione.
Io sono completamente d'accordo con quello che dici, e tra l'altro sottolineo il fatto che la Juve, per la sua storia e per le sue ambizioni, non può permettersi di snobbare, esatto, nulla, perché c'è un monte ingaggi altissimo, c'ha una selezione di calciatori che competono per vincere tutto quello che si può vincere fino all'ultimo, quindi io sono assolutamente convinto che la Juve, se va in Europa League, perché dobbiamo anche usare il periodo ipotetico, vincere ad Haifa, abbiamo visto anche il Paris Saint-Germain, è andato sotto, quindi no, io non la vedo così scontata. Però nel campo delle ipotesi, io l'Europa League, piuttosto che andarmene mestamente al quarto posto, preferirei quantomeno giocarla.
Se poi capita, che difficilissima sarebbe, perché comunque retrocedono tante squadre, grandi squadre, per esempio il Barcellona, ma non solo, lo United stesso forse, no?
Lo United già sta in Europa League.
Retrocedono alcune, scusami, esatto, sì. Già in Europa League. Comunque sarebbe difficilissimo, però se uno dovesse vincerla, tra l'altro aggiungo io, ti darebbe l'accesso diretto alla Champions League senza passare per i preliminari, che insomma non sarebbe male come cosa. È chiaro che questa Juventus credo non sia in grado di vincerla, però magari, che ne so, una scossa, qualcosa che stiamo aspettando da tempo, devo dire. Ecco perché dico che questa settimana è importante anche a livello di scossa. Adesso, perché non funziona la messaggistica, Alfredo, altrimenti arriverebbero sicuramente dei messaggi, ma tutte le settimane parliamo di scossa, tutte le settimane parliamo di ultima spia. Purtroppo però la cronaca ci impone questo. Questa è l'ennesima settimana importante. Perché intanto si decide il destino europeo, e ragazzi, attenzione, secondo me, ve la dico tutta, il 13 di novembre, quando giocheremo contro la Lazio, ci sarà la pausa mondiale. A mio avviso verrà fatto anche un bilancio del lavoro, automaticamente, di Allegri, perché se la Juventus starà fuori totalmente dall'Europa, intanto già è grave che stia fuori dalla Champions League a ottobre, già è grave perché stavamo contestando gli ultimi tre anni in cui siamo usciti dagli ottavi, adesso veramente una disfatta totale. Se stai fuori totalmente dall'Europa e sei ancora distante dai primi posti, io non so fino a che punto si possa continuare con Allegri.
Questo chiaramente è un dato da analizzare, ma come abbiamo detto prima, anche quando ne parlavamo in termini contrattuali, no? C'è questo quadriennale che pesa tantissimo a bilancio, e io sono molto convinto del fatto che se Allegri avesse avuto un contratto un po' sì, più al ribasso, anche un po' più corto semplicemente, probabilmente la decisione dell'esonero sarebbe arrivata molto tempo prima. La verità è che purtroppo la Juve è una società che ha un, diciamo così, un debito che al momento non si può permettere quindi di affossare ulteriormente, per cui si sta cercando di navigare a vista nella speranza che nell'immediato futuro si possano quantomeno limitare i danni.
Sì, e risalire in classifica, perché adesso è chiaro che mercoledì si deciderà questo destino europeo, però poi sarà molto importante risalire in classifica, perché come abbiamo ripetuto tantissime volte, entrare tra le prime quattro, quindi partecipare alla prossima Champions League, sarà fondamentale per il discorso economico, perché altrimenti se la Juventus dovesse restare fuori dalle prime quattro e quindi non giocare la Champions, ci sarebbero mancati introiti per tanti soldi, e poi ovviamente la conseguenza potrebbe essere un ripensionamento, altro che Milinkovic-Savic. Poi
assolutamente l'accesso alla Champions sappiamo benissimo che fornisce un bel paracadute, ti permette anche di mantenere nella rosa determinati elementi che probabilmente solo con l'Europa League ad oggi non potresti permetterti, ed è stato anche il motivo, no, la qualificazione in Champions, per cui la dirigenza è intervenuta a gennaio stesso dello scorso anno per acquistare Vlahovic, perché si era resa conto che forse questo obiettivo che sembrava alla portata poteva venire meno. Quindi assolutamente l'obiettivo minimo deve essere la qualificazione in Champions, poi come hai detto tu, se ci arriviamo per il quarto posto, attraverso il quarto posto o attraverso l'Europa League, è relativo. Però
insomma, io faccio fatica a pensare che la Juventus possa vincere questa Juventus.